Abbiamo finora considerato un certo numero di teoremi sulle probabilità assolute. Dobbiamo ora puntare l'attenzione su alcuni importantissimi teoremi sulle probabilità relative, se non altro perché uno di questi teoremi, l'ultimo, sarà il teorema di Bayes. Nella slide 224 vediamo tre teoremi che non dovrebbero affatto sorprenderci perché tali teoremi affermano che la funzione di probabilità relativa p puntino barra puntino, definita in A4, nella definizione A4, soddisfa non tanto gli assiomi A1 e A3, che valgono per le probabilità assolute ovviamente, ma le versioni relativizzate degli assiomi A1 e A3. Infatti, se osservate con attenzione, 8.10 ci parla della probabilità relativa minima. 8.11 della probabilità relativa di una verità logica e 8.12 dell'additività delle probabilità relative. Un attimo di attenzione e capirete che questi tre teoremi sono sostanzialmente identici agli assiomi, salvo che parlano delle probabilità, agli assiomi A1 e A3, salvo che parlano delle probabilità relative. Per esempio, e solo questo leggerò, la probabilità di A dato B è maggiore o uguale a 0. Quindi anche le probabilità relative sono non negative. Inoltre, come vediamo a pagina 225, la funzione di probabilità relativa soddisfa anche, di nuovo, le versioni relativizzate dei teoremi 8.1 e 8.9. Prendiamo questi teoremi e sostituiamo le probabilità assolute con probabilità relative e valgono lo stesso. Qui abbiamo fatto qualche esempio, due esempi. Per esempio, 8.13 dice che la probabilità di non A dato B è uguale a 1 meno la probabilità di A dato B. Voi ricordate invece che il teorema sulla probabilità della negazione diceva che la probabilità di non A è uguale a 1 meno la probabilità di A. Qui la probabilità di A e non A viene sostituita dalle probabilità relative di A e non A data una condizione B. E così anche il teorema sulla probabilità relativa massima 8.14. Ora, ci sono dei teoremi che riguardano solo le probabilità relative, sono specifici per le probabilità relative e non sono versioni generalizzate di teoremi già visti e più semplici per le probabilità assolute. Alcuni semplici e importanti, li definisco così nella slide 226, teoremi sulle probabilità relative sono l'8.15, 8.16 e 8.17. L'8.15 è interessante perché parla della probabilità relativa di conseguenze logiche. Ricordate il concetto di conseguenza logica: B è conseguenza logica di A se A implica logicamente B, cioè se B è vero in tutti i modi possibili in cui A è vero. E questo teorema, l'8.15, connette il concetto di conseguenza logica o implicazione logica con quello di probabilità in un modo molto interessante. Se A implica logicamente B, allora la probabilità di B dato A è 1. Ciò significa intuitivamente che se per esempio crediamo nei principi della meccanica newtoniana, siamo certi, abbiamo un certo grado di credenza in questi principi. Ma quale sarà la probabilità relativa di un teorema della teoria di Newton? Ci sono anche nella teoria newtoniana dei teoremi dati gli assiomi. Sarà del 100%. Non vuol dire che crediamo negli assiomi, nei principi base della teoria di Newton al 100%. Vuol dire che qualunque sia il nostro grado di credenza negli assiomi o principi base della teoria di Newton, tutti i teoremi che ne derivano li crediamo al 100% data la condizione di partenza che gli assiomi sono veri. Insomma, la probabilità di un enunciato dato se stesso è 1, è massima. Quanto credi in A? Poco, tanto, non ci importa. Ma dato A, se tu sei certo di A, questo è il significato intuitivo, quanto credi in A? Al 100%. Dato A. Dato che Alfredo è un uomo sposato, qual è la probabilità che Alfredo sia un uomo sposato? Il 100%. E l'8.17 ci racconta cosa succede nel caso delle probabilità relative di enunciati con probabilità iniziale estrema. Se, e questo è di enorme interesse, questo teorema molto semplice, a guardarlo così non sembra particolarmente, diciamo, geniale. Infatti non lo è semplice da dimostrare, ma ci dice che se noi abbiamo probabilità estreme, cioè se siamo certi che A è vero oppure siamo certi che A è falso, allora questa nostra certezza ci impedisce di imparare dall'evidenza. Se partiamo da probabilità 0, siamo inchiodati alla probabilità 0 e se partiamo da probabilità 1, siamo inchiodati alla probabilità 1. Se PA è uguale a 0, la probabilità iniziale, allora PA dato B è uguale a 0, quale che sia B. Ora, naturalmente sarebbe molto interessante dimostrare questo teorema, capire bene il suo significato, ma io non lo farò e invece vi richiamerò un aneddoto su Cromwell. Cromwell un giorno andò a trovare Lord Ireton, suo cognato, e c'era un dibattito parlamentare durante la rivoluzione inglese del 1642, quando tagliarono la testa al re, poi i parlamentari, i sostenitori del Parlamento, si impegnarono in accanite discussioni. E Cromwell vide queste discussioni e restò un po' esterrefatto dalla violenza verbale, dalla incapacità di comunicare tra le varie parti politiche. Oggi è diverso, oggi tutti noi in Parlamento si dialoga razionalmente e ci si rispetta a vicenda. Allora non era così. E Cromwell disse: ma cari signori, se voi non attribuite una probabilità positiva, per quanto piccola, un epsilon, un 1%, alle opinioni del vostro antagonista, come mai, come potrà lui riuscire a convincervi? Non ci riuscirà. Se gli date probabilità 0, la probabilità anche alla fine della discussione sarà 0. Ma allora a cosa mira la discussione? Se nessuno può cambiare opinione. Ecco perché dovremmo evitare le probabilità estreme, perché ci impediscono di cambiare opinione alla luce di una qualunque nuova informazione B. Se tu credi che A è vero al 100% o è falso al 100%, resti inchiodato alla tua opinione iniziale. E invece devi cambiare opinione. E per farlo, bisogna che la tua probabilità iniziale non sia estrema. Siamo finalmente arrivati alle soglie del teorema di Bayes. Nella slide 227 vedete che le probabilità relative godono di un gruppo di interessanti proprietà descritte nel cosiddetto teorema di Bayes, così chiamato in onore del suo scopritore, il reverendo e matematico inglese Thomas Bayes. Nato nel 1702 e morto nel 1761. Può essere una notizia curiosa sapere che Bayes non godette mai della fama che avrebbe meritato per il suo teorema e gli altri studi di probabilità e anche in altri campi, perché la sua opera fu pubblicata postuma nel 1763 da un suo amico Price. Naturalmente, prima che si cominciasse a parlare di epistemologia bayesiana, dovettero passare altri 2 secoli. Comunque, vediamo qui sotto queste 2 semplici versioni del teorema di Bayes. 8.18, questa è la formula, le versioni sono la prima e la seconda, i numeri romani, e la prima dice semplicemente che la probabilità relativa di A data B, data la condizione B, è uguale alla probabilità assoluta di A moltiplicata per la probabilità di B dato A. Osservate che la probabilità di B data la condizione A è, per così dire, l'opposto della probabilità di A data la condizione B, e il tutto viene diviso per la probabilità assoluta di B. Per chi vuole capire come questa semplice uguaglianza viene derivata, dirò che occorre tornare a pagina 222, nella slide 222, guardare la regola di moltiplicazione 8.6, osservare le due clausole 1 e 2 e notare che i termini destri delle due clausole sono identici, perché entrambi identici a PA, della probabilità di A e B. Prendendo i termini destri delle due clausole, abbiamo che PA, la probabilità di A per la probabilità di B dato A, il termine destro della clausola prima, è uguale alla probabilità di B per la probabilità di A dato B, che è il termine destro della clausola 2. Da questa uguaglianza, con un semplice cambio di spostamento di termine dalla destra alla sinistra, deriva il teorema di Bayes. Sono sicuro che riuscirete a trovare questa semplice dimostrazione e altrimenti dovete bearvi della bellezza e poi vedremo dell'utilità del teorema di Bayes. La seconda versione è un po' più complicata perché il numeratore è identico, ma il denominatore, per così dire, spacchetta la probabilità di B e la sostituisce con quella cosa piuttosto lunga, quella formula piuttosto lunga, l'addizione che vediamo al numeratore della seconda clausola, per un teorema già dimostrato che si chiama principio di probabilità totale, per cui la probabilità di B, che è il denominatore nella formula I, è uguale al denominatore della seconda formula, che è un po' più complicato, ma la seconda versione è anche drammaticamente più utile, come avremo modo di vedere. E tenete conto che la fama di Bayes non è legata semplicemente a queste due versioni del teorema, ma è legata a versioni più ricche, più complicate, con dentro degli integrali, tutta roba che per vostra fortuna non avremo necessità di introdurre. E ora ho perso, la ritrovo quasi subito. Ecco qua la mia slide, perché abbiamo sostanzialmente abbiamo terminato il capitolo sulla teoria delle probabilità. Siamo dunque in grado di affrontare il nostro compito, in vista del quale avevamo introdotto la logica simbolica e la teoria delle probabilità, che sono interessanti di per sé, sono strumenti veramente fondamentali per il filosofo della scienza, ma noi qui le abbiamo introdotte per arrivare al capitolo intitolato Elementi di epistemologia bayesiana. Ricordiamoci che il fuoco di questa introduzione alla filosofia della scienza è pur sempre l'epistemologia della scienza. E l'epistemologia bayesiana è una corrente dell'epistemologia della scienza alla quale per avventura chi vi parla ha contribuito con un certo numero di libri e articoli. Che cos'è l'epistemologia bayesiana? Essa trae il suo nome dal teorema di Bayes, che ne costituisce il fondamentale strumento concettuale. L'epistemologia bayesiana si occupa soprattutto di due cose che adesso dirò. Ma è evidente che qualunque epistemologia deve occuparsi di questi due problemi, che sono la statica e la cinematica dell'opinione. Due bei termini fisici, perché fu Galilei a introdurre queste discipline nella fisica. Come sapete, la statica studia come fanno i corpi a stare in piedi, le strutture, le costruzioni, i ponti, come fa un ponte a stare in piedi, nonostante il suo peso. E la cinematica studia come si muovono gli oggetti, come si muove un proiettile, un pianeta. Beh, naturalmente statica e cinematica si occupano di oggetti fisici, ma la statica e la cinematica delle opinioni si occupano delle opinioni, le quali devono formarsi in una certa maniera, avere una certa struttura, una certa coerenza. Per esempio, non posso avere opinioni in conflitto le une con le altre, a meno che io non voglia abbandonare la mia razionalità, Quindi la statica si occupa della formazione delle opinioni, la cinematica del cambiamento delle nostre opinioni. Uso il termine opinione come un equivalente di credenze. Ora, l'epistemologia è faccenda da filosofi, non da psicologi del pensiero, ma da filosofi. E lo sguardo filosofico alla scienza, come abbiamo imparato nelle prime lezioni, è uno sguardo normativo. Quindi chiudiamo questa lezione insistendo sugli intenti normativi e prescrittivi dell'epistemologia bayesiana. Alla prossima lezione vedremo quali sono i principi normativi che gli epistemologi bayesiani impongono alla statica e alla cinematica.